RAI, Radio 3. Passioni. Folli giardinieri di Mauri Dattilo.
Un buongiorno da Mauri Dattilo. Iniziamo una nuova puntata di Folli giardinieri spostandoci nel Lazio. Siamo a Bagnaia, vicino Viterbo, terra di papi e di grandi giardini. Pensate a Villa Alante, disegnata dal Vignola. Qui c'è un imprenditore, un signore del verde, un grande esperto di botanica e di piante. Ha realizzato una collezione straordinaria. Sto parlando di circa 200.000 fra arbustive ed erbacee. Sono peonie ed è la più grande collezione fuori dalla Cina di questi fiori. Oggi con me c'è Carlo Confidati. Buongiorno Confidati. Mi racconta com'è nata questa avventura?
È difficile, diciamo, rispondere a dove e quando è nata la passione di un qualche cosa. Diciamo che noi abitiamo in un paesino che è vicino Viterbo. Molti non sono a conoscenza di questo. A me mi è capitato, diciamo così, andare invece in luoghi molto più distanti da qui, come Londra o New York, e quando dicevo Bagnaia mi rispondevano Villa Alante. Cioè qui a Bagnaia noi abbiamo una delle più belle ville rinascimentali di giardino all'italiana che ci sono nel mondo, in pratica. Diciamo, da piccolo io venivo portato da mia mamma a giocare nel parco di questa villa, dove c'erano dei prati, dove c'erano degli alberi, dove c'erano delle querce secolari e dove si intravedeva ogni tanto qualche bella fontana che noi in quel momento consideravamo bella, ma in effetti erano elementi del Vignola, erano elementi di grandi architetti di quel momento. Una cosa che invece poi si è dimostrata, diciamo così, conclusiva nel discorso della realizzazione vera e propria del giardino è stata quella di un'attività che mi ha dato modo di poter entrare in contatto con dei paesi lontani, di conoscere un tipo di fiore che è proprio la peonia, che poi la conoscevo questa peonia perché in effetti già dal 1800 in Italia esistevano.
Quindi ha adottato definitivamente quello che è il simbolo floreale della Repubblica Cinese, la peonia, a protagonista del suo giardino. Lei, oltre al suo giardino, è proprietario di una collezione di peonie grandissima che tutti vanno a vedere. Stiamo parlando di 15 ettari di terra dedicati alla peonia, Mutan. Ci racconta come dal suo giardino di Bagnaia è nato Mutan e soprattutto questo nome, che significa?
Sì, Mutan significa peonia arborea, peonia arbustiva, cioè peonia che non cresce ogni anno nuovamente come tutte le piante erbacee, perché esiste anche la peonia erbacea chiaramente, ma crea degli steli che poi, degli steli diciamo erbacei, che poi si lignificano in pratica e ogni anno cresce in funzione dell'internodo che esiste, diciamo così, nel gambo della peonia. Ogni tipo di peonia, ogni varietà ha un internodo differente in pratica e quindi in 10 anni può crescere di 50 centimetri, cioè 5 centimetri all'anno se l'internodo è di 5 centimetri, può crescere di 60 se l'internodo è di 6 e così via, fino a diventare delle... Ma poi accade sempre che o una nevicata tardiva o un qualche cosa di... o qualche, diciamo, periodo di vento particolare rompa il pezzo, diciamo l'elemento in legno e quindi la peonia debba riniziare di nuovo il suo processo di crescita in pratica. Dunque, lei mi ha chiesto di questa collezione. Per quanto riguarda questa collezione, forse sarebbe bene dire ancora due parole sul giardino, su questo giardino dove siamo adesso in pratica, perché in questo giardino la decisione che è stata presa poi con mia moglie è stata quella: guarda, questi fiori ci piacciono in maniera particolare, facciamo una cosa, noi lasciamo le cose come stanno e al di sotto di questi noccioli, di questi ulivi e di questi castagni andiamo a piantare le peonie. In 5 o 6 anni abbiamo fatto in modo tale che tramite l'orto botanico di Shanghai, che ci ha dato una grossa mano nel poter ricevere questi arbusti, perché chiaramente devono passare dei controlli molto importanti, perché Dalla Cina non si può per esempio importare terreno, quindi devono essere lavati, lavate benissimo, diciamo così, verificate da un organo statale, perché ancora c'è la tenia in Cina, quindi è necessario, diciamo così, avere questa sicurezza. E quindi abbiamo incominciato a importare dei container di queste piante, prima a livello, diciamo così, di colore, poi a livello di specie, poi a livello di tipo di ibridazione, eccetera. Abbiamo incominciato a riempire tutto questo.
Stiamo parlando degli anni?
Degli anni 70. E un po' questa cosa si è venuta a sapere, questo abbinamento fra peonie, questa vista del sottobosco o sotto campagna laziale con queste peonie è diventata un po' una cosa che molti hanno conosciuto, saputo. E quindi avevo tantissime persone costantemente qui a casa nel periodo di fioritura che venivano a vedere queste peonie.
Questo giardino ovviamente non è fatto solo di peonie, ci sono tante altre piante, ci sono pini, cedri del Libano, ci sono allori, c'è un orto molto bello. Ecco, come Carlo Confidati ascolta la natura e qual è la cosa che più gli fa paura di questa natura?
Bella domanda questa, che cosa mi fa paura della natura? La natura non dovrebbe, diciamo così, diciamo a me mi fa paura più l'uomo che la natura, perché la natura non è, basti pensare che tutti gli ibridi che sono venuti fuori dalla collezione di fiori che abbiamo, li abbiamo lasciati fare tutti dalla natura, quindi la paura da parte della natura non esiste. C'è questo mantenimento della specie, per esempio, che è eccezionale in natura. Noi vediamo che esistono dei tipi di peonia che abbiamo raccolto a 4.000 metri d'altezza, che hanno la foglia piccolissima in pratica. Perché? Perché tutti quelli con la foglia più grande sono tutti morti per nevicate tardive. Teniamo presente che la peonia è una delle specie botaniche che fiorisce prima in primavera, cioè è il campanello d'allarme della primavera, d'allarme, diciamo così, di gioia della primavera. Quindi, siccome già a fine marzo, primissimi d'aprile, abbiamo delle bellissime fioriture, quando ci sono delle fioriture ci sono delle foglie già abbastanza cresciute, grandi in pratica, basta una nevicata che avvenga verso il 5, il 10, il 15, soltanto alcuni anni fa, io mi ricordo che a Pasqua avemmo una nevicata eccezionale in pratica, basta una nevicata a distruggere tutta la fioritura di un anno in pratica, cioè non si distrugge la pianta, ma si distruggono tutti i getti che hanno portato alla fioritura. Ecco, questa è forse l'unica paura che mi fa la natura, ma questo è anche una cosa bellissima, perché il fatto di dire speriamo che vada bene, speriamo che non ci siano, diciamo così, delle nevicate tardive, non ci siano delle gelate tardive, non ci siano delle piovute particolari, eccetera, fa parte della natura. Però in effetti poi dobbiamo comunque essere contenti di quello che avviene, perché quello che avviene a qualche cosa serve. Cioè, noi per esempio per dei tipi di peonie non abbiamo il coraggio di tagliare dei rami, di buttarli via e quindi di dargli vigore da sotto, e quindi queste peonie diventano molto alte e viene a mancare, diciamo così, dal basso la realizzazione del cespuglio. Quando vengono queste nevicate, tutte questi arbusti molto alti si spezzano in pratica, e con gli anni ritornano degli arbusti molto belli in pratica. Quindi col tempo la natura c'ha sempre ragione, come c'ha ragione nelle ibridazioni. Noi abbiamo provato a fare delle ibridazioni. Ibridazioni significa in pratica andare a prendere il polline da una peonia gialla che fiorisce tardivamente, per esempio a maggio, e di andarci a impollinare le parti femminili di una peonia a cui abbiamo tolto gli stami e quindi sono rimaste soltanto le carpelle femminili nell'anno successivo, ad aprile oppure a marzo in pratica, cose che in natura non potrebbe succedere una cosa di questo genere. A questo proposito dico questo, che se lascia fare tutto alla natura, noi abbiamo nei colori delle peonie una armonia che non riusciremmo mai a realizzare a mano, cioè potremmo prendere tutti col nostro pennellino, andare a prendere il polline su tutti gli stami dei colori più belli, aggiungerli ad altri colori eccetera, ma otterremmo degli abbinamenti non realmente in armonia con tutti gli altri colori. Io vorrei far provare a chiunque, che è la cosa più bella in pratica, di passare in un'estensione di peonie come quella del Centro Botanico Mutana, che è stata una successiva realizzazione. Questa collezione ha circa 800-900, diciamo così, varietà differenti divise in 4 o 5 specie di peonie arbustive. Bene, ci abbiamo una zona dove abbiamo lasciato sempre fare tutto alla natura in pratica. Teniamo presente che poi questo fatto del lasciar fare la natura è continuare i 3.000 anni in cui queste peonie hanno lasciato far tutta la natura in Cina, perché le peonie in Cina stanno allo stato, diciamo così, lei le può trovare nei boschi, come noi troviamo i funghi nei boschi, andando in Cina si possono trovare delle peonie in pratica, no? Se prende queste peonie, che sia prima dell'importazione sia dopo l'importazione non sono state toccate manualmente da nessuno, le cui ibridazioni sono state naturali in pratica, lei le metterà una vicino all'altra e noterà la eccezionale armonia di tutti i colori in pratica. Questa è una cosa che non può raggiungere in nessun altro modo.
Si sente orgoglioso di tutto questo?
Sì, di questo mi sento orgoglioso, ma nello stesso tempo sono estremamente più orgoglioso del fatto, più contento del fatto che il premio più grosso è stato quello che tutto questo è stato fatto con una passione tale che si è trasferito, ai figli, ai miei due figli e anche a mio genero, diciamo, questa passione per questo giardino che adesso stanno curando loro, stanno portando avanti. E questa forse è stata una bellissima cosa, perché se tutto questo sparisse sarebbe veramente triste per me in questo momento, e quindi adesso io sono tranquillo e magari non vado più a cercare delle cose particolari, ma godo nel vedere che vengono invece fatte delle ricerche forse più scientificamente giuste, diciamo, di quelle che io per tanti anni, guardando magari qualche cinese che veniva a lavorare qui, facevo in pratica.
Io ringrazio Carlo Confidati per averci avvicinato non solo al suo giardino, ma alle misteriose peonie.
Grazie a tutti voi.
E da Viterbo ci spostiamo a sud di Roma, nell'Agropontino. Siamo a Cisterna di Latina, in un giardino che si estende su una superficie di 2 ettari, circondato da una cinta muraria del XIII secolo, che un famoso architetto ha trasformato nella dimora di una importante famiglia aristocratica italiana. Oggi con me è Stuart Barfoot, il giardiniere che cura questo giardino in maniera esemplare. È un giardino particolare perché possiamo definirlo un giardino romantico. Buongiorno Stuart.
Salve, buongiorno.
Raccontaci come è arrivato un giardiniere inglese a questa tenuta.
Diciamo che nel 98 ha visto un annuncio un amico in un giornale a Londra e mi diceva: mi propone questo lavoro. Allora l'ho risposto non sapendo molto del posto né del lavoro. Poi ho fatto un'intervista con l'architetto all'epoca, che era Daniel, e poi ho visto i padroni di casa a Londra su un'intervista, insomma.
Questo è un giardino particolare perché ha una storia antichissima che si unisce alla storia anche di una famiglia che è entrata e ha voluto trasformare, portare la campagna fuori dentro questo granaglio.
Diciamo che quando Carlo Caracciolo ha comprato, la casa era completamente abbandonato, questo granaio, e l'azienda era andando male e quindi l'hanno venduto. Quindi la casa dove si viveva era una casa giù in azienda. E quindi lui non ha visto questo posto quando l'ha comprato, ha fatto un po' una pazzia. quando è venuto a vederlo si è innamorato del posto, delle mura, di questo posto meraviglioso circondato di questo bosco secolare antico. È voluto farlo come residenza estiva, come per il weekend, eccetera.
Stuart, ci racconti come si sviluppa questo giardino? Dall'entrata è un giardino enorme.
Diciamo che il giardino si sviluppa intorno, sopra una collina, dove c'è questo castello medievale che risale del 1200. Quasi al centro della collina, nella parte più alta, c'è un granaio del 1600 in cui è stato ristrutturato come casa. Però il castello, diciamo, è stato lasciato un po' nelle rovine. Usiamo come fosse un tela per il giardino. Quindi la parte iniziale passi sotto un arco originale della fortezza del castello, arrivi quasi subito davanti casa. È una zona più che mai squadrata, pulita. Passi sotto due enormi alberi di canfore che sono stati piantati, però crescono molto veloce. In questi anni, con l'acqua, con il caldo e con questo terreno che abbiamo, un terreno piuttosto sciolto, però fertile, sono cresciuti enormemente. Poi il giardino intorno a casa si sviluppa tra prati e una piazza davanti a casa. E poi mano a mano si va giù nella collina, la collina diventa più fina, e vai giù e il giardino diventa molto più selvatico. Dietro casa si sviluppa un giardino che io lo chiamo del bosco, quindi abbiamo tante piante di querce, e al di sotto di queste querce ho piantato diversi tipi di ortensie. Poi ci sono rose, ci sono tante felce, delle osta, ci sono iris sensata bianche che fioriscono ora a giugno. Poi ho piantato molti bulbi che fanno un altro strato diciamo di colore in primavera, prima che poi cresce delle zone sotto questi alberi che noi lasciamo come prato alto, erba lunga insomma. Io sono molto appassionato delle ortensie, quindi ci sono tanti tipi qui, tante zone diverse in cui uso diversi tipi.
Ovviamente tu sei arrivato qui e hai dovuto coniugare il gusto del luogo, comunque la ricchezza della vegetazione locale, con la tua esperienza, con le tue radici che sono anglosassoni. Sì. Ecco, che cosa hai trovato qui all'inizio e che cosa hai portato tu di personale?
Il giardino all'inizio era, per me era un po' piatto, in senso che era piantato, diciamo, dall'inizio alla fine, quindi intorno a casa, uguale a lontano di casa. Magari c'erano degli alberi alti e delle piante più piccolini, ma non c'erano questi strati, diciamo, di colore di annuale, di cespugli, quindi cespugli grandi, cespugli più piccoli. Poi uso molto annuale, biannuale, che vengono e vanno via. Insomma, le stagioni cambiano, quindi le cose vengono, crescono, poi vanno via, spariscono. E questo non c'era, questi strati di bellezza, di cose più semplici, queste cose che per me richiamo molto il paesaggio intorno, che per me era molto importante, avere un legame con il giardino e quello all'esterno. Il giardino sembrava, quando sono arrivato, sembrava un po' staccato di quello che c'era fuori, la bellezza dell'azienda.
E quindi la campagna fuori, Stuart l'ha portata dentro. Ma è stato così facile tutto questo?
No, facile no, non direi. È stato un viaggio di capire le piante che andavano e le piante che non andavano.
Quindi hai fatto degli errori.
Un po' di errori, sì. Più che mai errori di giardiniere, cioè quelle cose che tu sei sicuro che andranno bene, ma invece per qualche motivo non funziona. Oppure poi vedi le cose che stanno male con le altre cose, per via di forma, di colore. Qui usiamo tanto bianco, ma ce n'è bianco un po' giallino, c'è bianco rosa, bianco un po' celeste, bianco così rosa, e quindi non è facile abbinare i diversi toni di bianchi insieme. Noi abbiamo questi campi antichi del pascolo dove crescono fiori selvatiche in primavera veramente bellissimi, e quindi questo è stato un po' il partenza di creando queste zone, diciamo, dove le piante crescono con le piante spontanee, con, lasciandole andare.
Passiamo, abbiamo detto, al lato, e abbiamo questo patio con la wisteria, con il glicine, poi c'è un graticcio di rose iceberg e incomincia la discesa, dove tra ortensie e tante altre piante si arriva giù. Raccontaci quello che si vede.
Dietro casa si sviluppa questa zona che noi abbiamo mantenuto bianco, è molto bianco e fresco. E quindi si usa tante felce, anche felce selvatiche che abbiamo trovato nei boschi qui. Usiamo dell'iris, usiamo sì, tante ortensie, alcune rose.
Anemoni?
Anche le anemoni, sì, quelle molto grandi che fioriscono d'estate. Però lo usiamo in modo, cioè lo lasciamo molto liberi, quindi loro si collassano, si sbragano per terra e fanno questa macchia di fiori bianchi. E poi andando giù, poi da una zona molto all'ombra, si passa a una zona più aperta, al sole, dove usiamo più piante come salvie, come ceratostigma, cose anche con colori più intensi, il blu scuro, il blu più chiaro, dei cianotus, e anche lì grosse macchie di ortensie bianche che circondano una grossa rudere.
C'è una grande vasca con intorno centinaia di migliaia di piccole grandi piante di campagna. È un trionfo per gli occhi, per l'olfatto, ma soprattutto è allegria. Che cos'è? Raccontaci questa stanza.
Diciamo che è una stanza fatta di quattro mura di un antico rudere. Si scende giù, quindi uno se lo sente proprio dentro una stanza quando è all'interno. Abbiamo preso un po' l'ispirazione delle bevitoio delle vacche dell'azienda, quindi abbiamo creato questo specchio, un quadrato di acqua, una vascone al centro, che per me ha un bellissimo contrasto dal suo moderno e l'antichità di questo rudere. E poi intorno, siccome il posto è ponente, è forte, abbiamo messo dei giganti vasi di limone. E poi per terra abbiamo seminato, ogni anno semino un miscuglio di fiori selvatiche. Dalle finestre del rudere, siamo molto elevati su questa collina, si vede l'azienda al di fuori e tutto il pascolo dove sono le vacche e tutti i fiori del pascolo. Quindi volevo portare un po' questi fiori selvatiche all'interno di questa stanza.
Giardino, dicevamo prima, sono passate tante persone. Ci sono delle storie o qualche frase che qualche visitatore ha detto che ti ha colpito?
Sì, mi ricordo una volta che c'era un ospite in casa e lei è stata molto carina, però fu che lei stava per partire e io stavo in giardino. Sulle piazze qui noi usiamo molte piante selvatiche, le margherite, come hai detto prima, e lei, stavo in giardino, lei me l'ha strappati tutti quanti. Me l'ha strappati e ha fatto due piccoli mucchi di queste piante e poi è andata via e non ho visto più. Poi ho capito che mi voleva dare una mano, quindi lei ha pulito questa piazza. Invece l'avevo distrutto, quello che noi la curavamo, è un lavoro dietro che...
Quindi qui che cos'è? Il self-control inglese che ti ha bloccato? Perdi la pazienza tu in giardino? Ti arrabbi?
Raramente, molto raramente. Sì, alle volte sì, però no, è difficile. Poi gliel'avevo spiegato, cioè lei è tornata, gliel'avevo chiesto. E lei è stata mortificata, veramente mortificata.
Il tuo prossimo sogno?
Il mio sogno è di fare un giardino per me stesso.
Dove?
Non lo so esattamente, ho diversi posti che adoro. In Inghilterra, sì, sull'ovest o nei laghi o in Cornovaglia. Mi piace questi posti piovosi, ventosi, così. Sì, fare il mio giardino, perché ne ho fatti tanti giardini, ma sempre per qualcun altro. E quindi non sei mai libero, non è 100% tua.
Io ringrazio Stuart Barfoot per averci regalato la sua storia e soprattutto per aver condiviso le sue emozioni, avendoci fornito una prospettiva diversa del giardiniere, quello che lavora anche per giardini non propri. Mauri Dattilo vi saluta.
Grazie mille.
E auguro una buona giornata a tutti.
Passioni@rai.it